facciamo un po' così un riassunto di quelli che sono i temi più importanti, che in realtà potete trovare piuttosto facilmente anche in giro sui media mainstream e non solo. Insomma, cerchiamo di fare un riassunto. Abbiamo detto, siamo al 107° giorno di guerra. Beh, forse le differenze principali, o più o meno quello che è successo, è che dal lato ucraino Kiev si dimostra, e lo dice anche apertamente, in difficoltà da un punto di vista, diciamo, militare. Insomma, il capo dell'intelligence militare ucraina, Vadim Skibitsky, ha dichiarato appunto che l'Ucraina sta perdendo a livello militare contro la Russia in prima linea nei territori ad est, e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia. Quindi, insomma, una richiesta piuttosto esplicita a un rifornimento soprattutto dei mezzi di artiglieria, che sono sempre più rilevanti. E intanto arrivano le notizie di emergenze farmaci e rischio colera a Mariupol, date le condizioni diciamo igieniche e sanitarie sicuramente piuttosto al collasso. E ovviamente la guerra continua a produrre morti, gli ultimi bombardamenti a Kharkiv hanno prodotto diversi civili e gli scontri principali, ma diciamo tuttora, si coagulano attorno alla città di Severodonetsk, obiettivo dichiarato da parte delle forze armate armate russe. Distrutto ieri il palazzo di ghiaccio della città, il simbolo diciamo appunto di questa città. È esattamente come è avvenuto a Mariupol con l'acciaieria Azovstal, con la, insomma, la battaglia piuttosto narrata anche in modo molto retorico da parte dei media nostrani, media mainstream. La stessa roba potrebbe succedere a Severodonetsk con l'assalto alla fabbrica chimica dell'Azot, che fondamentalmente insomma rappresenta così un punto strategico. Ci sono circa almeno leggiamo dei giornali, 600 residenti all'interno di questa struttura, nei bunker di questa fabbrica chimica, e 200 dipendenti rimasti diciamo lì per poter disinnescare eventuali disastri ambientali. Ma insomma, secondo testimonianze come dire russe, si sarebbero anche nascosti diverse unità di soldati ucraini in ritirata. L'area è stata bombardata a più riprese e le truppe diciamo russe anche minacciano di utilizzare utilizzare questa struttura come possibile arma diciamo chimica e insomma di minaccia per l'area. Intanto, secondo appunto giornali e fonti ucraine, le truppe russe dovrebbero cercare di stabilire il pieno controllo della regione di Lugansk entro il 12 giugno, giorno della celebrazione del giorno della Russia. Questo secondo Sergei Gaidai, in una sua dichiarazione su Facebook, capo dell'amministrazione militare regionale. E intanto, se ci spostiamo dal lato russo, insomma, nei commenti rilasciati alle TV russe negli ultimi giorni in occasione del 350° anniversario della nascita di Pietro il Grande, il presidente russo Vladimir Putin si è paragonato appunto allo zar, tracciando un parallelo tra quelle che sono state descritte come due imprese storiche: da un lato appunto la riconquista del territorio russo, e questa oggi l'operazione speciale che insomma in corso in Ucraina, appunto sempre a detta di Vladimir Putin.
Quindi assidua propaganda che diciamo investe molto su questi paragoni anche storici, come lo era già stato lo scorso 9 maggio con il paragone storico con la vittoria sul nazismo. Ed è un apparato, quello della propaganda russa, che è particolarmente in grado poi di penetrare anche la società a più livelli. Un commento tipico delle persone che viaggiano verso est, a quelle latitudini, che forse non si dice così quando si parla di est-ovest, comunque per chi viaggia in quei territori un commento tipico è di quanto sia permeato l'etere di costanti messaggi dalle televisioni, dalle radio, ci sia quasi un'intenzionale saturazione dello spazio attentivo delle persone che vivono in Russia.
E poi notizia che sta rimbalzando anche moltissimo sui giornali e sui media mainstream, perché giovedì un tribunale della Repubblica autoproclamata di Donetsk, territori filo russi, ha condannato a morte tre persone, due soldati britannici, Aiden Aslin Shaun Pinner e un soldato marocchino, di origine marocchina, scusatemi, Brahim Saadun, che combattevano nelle file dell'esercito regolare ucraino e che da tempo in realtà vivevano in Ucraina, condannati a morte perché considerati come mercenari e accusati di terrorismo da parte della appunto della Repubblica di Donetsk. Insomma, non una novità in contesto di guerra, ma sicuramente poiché sono due, soprattutto legati a due cittadini britannici, e anche qui insomma parliamo di razzismo mediatico in qualche modo, ma sicuramente la notizia è rimbalzata moltissimo. Dichiarazione anche da parte della ministra degli esteri britannica. Uno di questi soldati sembra essere stato, diciamo, in passato anche un combattente nelle milizie filo kurde delle YPG guerra, diciamo, la lotta militare contro lo Stato islamico nel nord della Siria, in Rojava. Insomma, vedremo che cosa succederà di questi tre soldati. Potrebbe anche essere che, insomma, questa dichiarazione e questa condanna a morte sia utilizzata in realtà come elemento per innescare una serie di possibili rilasci e negoziazioni da parte dei due lati in guerra.
Sì, non so quanto sia chiaro anche lo status con cui queste persone erano lì, penso fossero in qualità di mercenari, no?
Ma in realtà è proprio questo il punto che riportano in realtà abbastanza bene anche alcuni articoli. Sono stati accusati per essere mercenari, in realtà erano, almeno così riportano i giornali, erano membri effettivi dell'esercito regolare, quindi secondo le condizioni di Ginevra, le convenzioni di Ginevra, scusatemi, non potrebbero essere accusati o non potrebbero subire ritorsioni o addirittura condanna a morte essendo dei soldati regolari. E proprio su questo si gioca un po' tutta la questione, cioè che da parte di questo processo, di questo tribunale, vengono considerati come mercenari, sembra che in realtà a livello da parte ucraina invece formalmente siano dei soldati regolari dell'esercito che vivevano già da tempo in Ucraina. Insomma, formalità su cui però si basa tutta la questione giuridica in questo caso.
Sì, anche se ricordiamo che da entrambe le parti questi eserciti regolari comunque pagano anche, come dire, personale straniero per le operazioni di guerra, con vari livelli di, come dire, vari livelli di più o meno espliciti, no? Cioè, per esempio il comando Wagner da parte russa è, come dire, un po' più tenuto nell'ombra rispetto ad altre formazioni che invece sono un po' più riconosciute anche a livello esplicito.
E poi continuiamo invece, anzi ci spostiamo un po' dall'altro lato della fronte in Russia, perché continuano gli attacchi incendiari, gli uffici di reclutamento militare salgono a 15 casi, altri 3 diciamo nelle ultime due settimane. Si passa, diciamo, in diversi luoghi della Russia. Nella notte del 21 maggio una bottiglia Molotov è stata lanciata nella stazione di reclutamento di Igra, nella Repubblica di Udmurtia, che non so dove sia, scusatemi. Una stanza è bruciata dallo spazio di 9 metri quadrati, non c'erano faldoni con documenti delle possibili persone da reclutare, ma solo effetti personali dei dipendenti. Un paio di giorni dopo anche un altro centro di arruolamento di questo villaggio è stato attaccato con una bottiglia incendiaria. Pochi giorni dopo è stato arrestato un sospetto in Russia, Ilya Farber, che insomma al momento è stato condannato, cioè al momento è dovrebbe essere in carcere in Russia, non si hanno altre notizie a riguardo. Altri attacchi sono avvenuti in Crimea il 28 maggio, una persona non identificata ha scavalcato l'ufficio di recinzione dell'ufficio di arruolamento militare a Simferopol e ha lanciato una bottiglia Molotov attraverso la finestra del seminterrato. Questo è un altro attacco. Invece il 31 maggio a Yasnogorsk, nella regione di Tula, un uomo ha rotto la finestra cercando anche qui di dare fuoco a un centro di arruolamento. Anche qui ci sono stati diversi arresti in realtà da parte poi successivamente delle forze, diciamo, dell'agenzia di sicurezza interna russa, e continuano anche i sabotaggi ferroviari da parte appunto dell'organizzazione combattente narcocomunista chiamata BOAK, che ha compiuto un altro sabotaggio ferroviario in Russia, sempre diciamo a nord-est, se non sbaglio, della Russia, di Mosca, scusatemi.
L'abbiamo già come dire un po' spiegato anche su questi canali, però gli obiettivi principali di questo tipo di sabotaggio sono gli uffici di reclutamento, perché in tantissimi territori della Russia non c'è un sistema informatico e digitale che come dire colleziona i nomi delle persone potenzialmente arruolabili, e quindi un modo molto come dire immediato di bloccare la macchina che organizza gli arruolamenti è quello di distruggere questi faldoni, per cui loro poi non sanno chi devono chiamare, e i treni ovviamente perché trasportano i rifornimenti che sostengono la logistica bellica russa.
E poi continuano anche una serie di eventi e notizie riguardo a diserzioni o comunque a proteste da parte soprattutto in realtà delle forze armate russe. 192 militari dell'83esima brigata aviotrasportata si sono della unità militare di Ussurisk si sono rifiutati di partecipare alle ostilità. Non solo soldati ma anche ufficiali hanno appunto negato la loro volontà, e assieme a loro 115 poliziotti antisommossa della Guardia Russa inviati in Ucraina dalla Repubblica di Kabardino-Balkaria si sono licenziati anticipatamente perché non intenzionati a svolgere il loro incarico ufficiale. Squillini di apprezzamento, chissà, qua allo 011-249-5669 di Radio Blackout. Altre intercettazioni telefoniche sembrano mostrare altri piccoli segni di cedimento da parte delle forze armate russe, soprattutto in termini di diserzioni e insomma non troppi convincimenti ad andare avanti. Insomma, troverete tutto quanto questo riassunto ampiamente nel podcast che faremo con tutti i diversi contenuti e approfondimenti. E intanto, se allarghiamo anche lo sguardo, continua e va avanti la lunga trattativa per l'annessione di Svezia e Finlandia alla NATO, il no di Erdogan sempre più forte, insomma con richieste anche molto forti all'esecutivo svedese, tipo la richiesta di estradizione di una deputata svedese di origine curda, oppure le dimissioni del ministro della difesa svedese a causa della sua partecipazione 11 anni fa a una manifestazione in favore o comunque a un evento celebrativo del PKK. Sta di fatto che a Madrid questo fine mese, il 29-30 giugno, si terrà un importante vertice della NATO che dovrebbe decidere anche appunto riguardo l'ingresso appunto della Svezia e della Finlandia nella NATO. Ma nel mentre è cominciata l'esercitazione navale della NATO, Baltops 2022 nel Mar Baltico, insomma un'esercitazione piuttosto ingente dell'Alleanza Atlantica con i due partner appunto Svezia e Finlandia, con altre 45 navi, 75 aerei, circa 7.000 uomini impiegati nel Mar Baltico per effettuare manovre che si tengono insomma da decenni, e questa è la 51esima edizione di questa parata, di questa esercitazione militare, che però ovviamente quest'anno assume molto più significato perché siamo lì ai confini della futura Alleanza Atlantica.
Mai uno tsunami quando serve, mannaggia.
Purtroppo sono zone geologicamente molto stabili, manco un terremoto in profondità che possa così provocare qualche calamità naturale, ma insomma noi ci dissociamo da queste parole totalmente, no?
Frana in qualche fiordo, no?
Ma sappiamo anche che con le esercitazioni militari e bombardamenti sottomarini, ogni tanto i maremoti.
Intanto è la stessa Stoccolma a richiedere a Washington più presenza navale statunitense nel Baltico, appunto con l'obiettivo di aumentare la capacità di difesa nei confronti della Russia. Appunto qualche giorno fa un'esercitazione è avvenuta a neanche 15 miglia dal confine Russia, insomma quasi in procinto o comunque di fronte alla costa occidentale dell'Estonia, quindi giochi di guerra anche appunto nel Mar Baltico con questa esercitazione Baltops, che avrà termine il 17 giugno prossimo nel porto tedesco di Kiel.
I giochi di guerra si svolgono anche nella ridente Torino, con il comune che approva una mozione a sostegno della candidatura di Torino a ospitare Diana, che è la dea dei caccia, ovvero il Defense Innovation Center Accelerator for North Atlantic, un progetto insomma di accelerazione di impresa legato alla NATO. Non è chiarissimo per quale motivo il comune abbia approvato una mozione adesso, dato che a quanto pare, anche come è stato testimoniato dai microfoni della radio, la segreteria regionale che era stata, per cui Torino era candidata, è stata poi assegnata a Londra, mentre invece l'acceleratore di innovazione è già stato assegnato a Torino. Ma comunque il comune spinge per la guerra.
Tutto quello che ci serve per le dirette di oggi, ci ascoltiamo un pezzo musicale e ci risentiamo a breve sulle libere frequenze di Radio Blackout.